Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre cominciamo col nostro mantra di Olympe de Gouges, che visse e morì durante la Rivoluzione francese: se la donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 74esima puntata di I Amazones. Continuiamo il nostro settimo ciclo sulle inventrici e le studiose. E questa volta ci in qualche modo riagganciamo non soltanto alla scorsa puntata, quella appunto sulle donne medico, dette mediche più giustamente, ma anche alla prima puntata e alla seconda, quindi quella sulle sciamane, quella sul matriarcato neolitico e quello che ne è rimasto nei secoli successivi sotto il patriarcato. Infatti quest'oggi parleremo proprio del matriarcato sardo, delle giudichesse sarde, delle varie politiche che nel corso del Medioevo soprattutto hanno preso parte integrante alla costituzione di un nuovo Stato, o quantomeno uno Stato che non era ancora tale, quello sardo da intendersi, ma che si è voluto unificare e si è fatto tanto per le donne. Ma ne parleremo poi più nello specifico quest'oggi.
Sì, parleremo oggi nello specifico di Adelasia di Torres e di Eleonora d'Arborea, queste due donne potentissime in Sardegna che sono praticamente a coronamento di una lunga storia sarda di matriarcato e di potere femminile.
Esattamente, un potere non soltanto femminile, aggiungerei, ma anche decisamente femminista. Prima di iniziare però la nostra puntata appunto sulle riagganciandoci alle medichesse, ma in questo caso anche alle giudichesse, alle politiche femminili / femministe della Sardegna neolitica e poi quello che ne è derivato, perché ancora oggi si può dire che senza ombra di dubbio in Sardegna le donne sono decisamente più femministe rispetto a altre regioni d'Italia, sono tantissime le cooperative e i luoghi di lavoro strettamente femminili, esclusivamente femminili, quindi insomma c'è tanto da imparare e lo impareremo insieme oggi. Direi semplicemente due parole, visto che due giorni fa è stata la giornata della memoria, riguardo invece a una giornata della memoria che non viene abbastanza o non viene quasi mai citata, ovvero durante il periodo nazista non ci furono soltanto Auschwitz e altri campi di concentramento esclusivamente per ebrei ed ebree, ma ci fu un campo nello specifico che ci ricorda come il nazismo e i fascismi in generale siano emanazione patriarcale, in quanto il primo obiettivo non sono soltanto le razze e i credi differenti, ma le donne. Infatti, non a caso, a Ravensbrück Hitler formò un campo di concentramento esclusivamente per donne. Donne ovviamente da considerarsi non tanto come ebree, quindi che andavano contro la fede cristiana, che non erano tra virgolette ovviamente ariane, ma donne che erano contro i dettami patriarcali, che erano per l'aborto, donne femministe, donne lesbiche, donne che erano costrette alla prostituzione, donne quindi dissidenti fondamentalmente da un sistema che imponeva loro un determinato tipo di modus operandi. Quindi insomma vorrei ricordare quest'oggi anche a connessione della giornata della memoria del campo di concentramento per donne, esclusivamente per donne, in cui tantissime donne hanno perso appunto la vita. Ci sentiamo quindi Regina Spektor con Après moi e poi torniamo qua subito a parlare invece di matriarcato sardo.
Deluge. After me comes the flood. I open my afraid of the lame. They'll inherit your legs. Be afraid of the old. They'll inherit your souls. Be afraid of the cold. They'll inherit your blood. A plume out of the deluge. After me comes the flood. Be afraid of the lame. They'll inherit your legs. Be afraid of the old. Весною черною горит февраль, достать чернила плакать, писать о феврале навзрыд, пока грохочущая слякоть. Весною черною
eccoci, 74esima puntata di Amazones, settimo ciclo. Continuiamo, anzi iniziamo direi, a parlare di medichesse, giudichesse, sciamane, del matriarcato sardo e appunto di tutte le donne che hanno fatto tanto non solo per se stesse ma anche per le altre. Stiamo sentendo ancora in sottofondo Regina Spektor con questa sua splendida canzone Après moi. Lei di origini russo-ebraiche, avete sentito anche diversi versi cantati in russo. Non a caso appunto abbiamo messo questo pezzo musicale, non solo perché Alexandra me l'ha richiesto fortemente, ma anche perché appunto ricorre questa settimana e due giorni fa la giornata della memoria, e poco prima di sentire questo pezzo abbiamo fondamentalmente richiamato anche l'attenzione non soltanto sui campi di concentramento per ebrei ed ebree, ma anche un campo di concentramento, quello di Ravensbrück, esplicitamente, esclusivamente per donne dissidenti, donne femministe, donne che lottavano perché ci fosse l'aborto, donne che lottavano per i propri diritti, lesbiche, tantissime lesbiche, donne costrette alla prostituzione, insomma tutte quelle donne che non erano conformi all'idea di donna, non soltanto ariana ma fondamentalmente patriarcale. E in questo campo specifico di prigionia, oltre a, appunto alle violenze inaudite che queste donne subivano, al lavoro degradante e a livelli appunto di schiavitù totale che erano costrette a fare per un pezzo di pane e così via, erano tante però i momenti in cui queste donne riuscivano, anche non lesbiche, a riconnettersi dal punto di vista anche fisico, sentimentale, ad altre donne, perché era l'unico modo in qualche modo un po' per sopravvivere a quella brutalità, quell'orrore terribile che è stato il campo di Ravensbrück per tutte queste donne, che ovviamente nell'abbracciarsi con altre donne, nell'affetto con altre donne, riuscivano a trovare quella briciolo, diciamo, di pace per riuscire a sopravvivere, fino a che appunto purtroppo la maggior parte di loro poi non è morta. Citerei un libro, e poi ovviamente iniziamo la puntata col matriarcato sardo, che è If This Is a Woman Inside Ravensbrück, appunto il campo di concentramento per donne di Hitler, di questa decisamente valente giornalista inglese che è Sarah Helm, che ha intervistato anni fa diverse donne che sono riuscite a sopravvivere al campo di concentramento appunto di Ravensbrück, e ha parlato con loro, donne decisamente comuni, anche non comuni, di quello che succedeva, di quello che è successo in questo terribile campo di concentramento per donne, quindi il campo patriarcale di Hitler. Direi che però adesso possiamo iniziare invece la nostra puntata sul matriarcato sardo, quindi Cri ci darà anche qualche informazione più specifica sul contesto storico e sul perché in Sardegna, rispetto, facciamo caso, al Piemonte o a, adesso magari il Lazio un po' meno considerando che gli Etruschi lì sono passati, ma ad altre regioni d'Italia, in Sardegna sia ancora, diciamo, parte integrante anche della tradizione, anche se ovviamente il patriarcato anche lì è arrivato col suo piedone.
Ed è arrivato con il piedone bello grosso,
bello
perché
grosso,
essendo un'economia abbastanza pastorale, il patriarcato in Sardegna ha sbalzato completamente ogni ricordo, diciamo non ogni ricordo, però comunque la società è abbastanza patriarcale. Allora, ci riallacciamo alla puntata in cui abbiamo parlato di Maria Gimbutas,
sì.
perché la Sardegna è proprio un luogo specifico, un luogo principe in cui il matriarcato aveva preso ampiamente piede nel corso della preistoria e soprattutto del Neolitico.
Mm-hmm.
Che cosa è successo in Sardegna? In Sardegna sono arrivate quelle coalizioni dei popoli del mare nel secondo millennio avanti Cristo, quindi quelli che hanno portato la società micenea, per esempio in Grecia. E perché arrivavano in terre come la Sardegna? Perché la Sardegna è sempre stata ricchissima di metalli, per cui nell'età del metallo, di ferro soprattutto, faceva gola a tantissimi avventurieri proprio per la presenza di metalli.
Razzie continue,
razzie
insomma,
continue.
Le Americhe, l'America prima di Trump,
poi
prima
tra l'altro
dell'America.
Assolutamente. E tra l'altro, essendo un'isola, quindi isolata praticamente dal mare rispetto ad altre comunità, era anche un'isola facilmente assoggettabile, proprio perché se controllavi il mare, controllavi
certo,
le loro vie di accesso dei nativi, e quindi potevi ampiamente assoggettarli. Ed ecco che in Sardegna arrivano come popoli del mare gli Sardana nel secondo secolo avanti Cristo, da cui pare derivi il nome Sardegna per l'appunto. Ed ecco che loro spazzano via con la loro società guerriera. Basti andare in un museo archeologico a Cagliari, Oristano, da qualche parte, per vedere in Sardegna le statuine e anche le statue molto grosse che raffigurano questi terribili guerrieri con gli elmi ornati di zanne, con degli scudi enormi, con delle lance pesantissime, quindi assolutamente dei guerrieri formidabili. E questi erano gli Sardana, dei mercenari che erano stati al servizio dei faraoni egizi. Ed ecco che se ne vanno insieme a questi altri popoli del mare dal loro luogo originario e vanno all'avventura, finché scoprono appunto quest'isola gigantesca che è la Sardegna, abitata da una società prettamente matriarcale, ed
proprio
ecco
così,
che li assoggetta completamente.
Esatto, però adesso direi che ci sentiamo un pezzo musicale e poi ovviamente continuiamo ad approfondire la questione, anche soltanto per darvi un'idea di che cosa è stato prima di questo assoggettamento e di come comunque ci sia stata una vera e propria resistenza a questo assoggettamento, che ci permetterà anche ovviamente di introdurre le due figure femminili principali di oggi, le giudichesse appunto di Sardegna, che hanno fatto tantissimo per il popolo sardo, ma anche e soprattutto per le donne di Sardegna, per un posto, un luogo più giusto e assolutamente femminista. Quindi ci sentiamo direttamente Maria Carta, cantante, autrice, cantautrice sarda, con questo splendido pezzo che è Dillu. Tiri 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 ti
Toraghi no ti do ginotida, toraghi no ti do ginotida, toraghi no ti do prenda mala, toraghi no ti do ginotido, toraghi no ti do ginotido, toraghi no ti do ginotida, toraghi no ti do ginotida, toraghi no ti do ginotido, toraghi no ti do ginotido, toraghi no ti do ginotido, comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, comare mia benide sa Monza, comare mia benide sa Monza, comare mia benide sa Monza, noi su in tu bello soriano, i niedo tu non da musa mano, comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, comare mia ne comare mia, ai di 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 di
Eccoci, 74esima puntata di I Amazzone, settimo ciclo. Abbiamo iniziato a parlare del matriarcato sardo, anzi abbiamo dato un incipit in realtà abbastanza truculento e patriarcale di come una popolazione sia arrivata cercando di assoggettare per l'appunto il popolo sardo, che però vi diremo durante questa puntata è riuscito a resistere decisamente alla tendenza di patriarcalizzarsi completamente. Come dicevo a inizio puntata, non è un caso che in Sardegna ci siano moltissime cooperative in cui lavorano esclusivamente donne, quindi hanno mantenuto in qualche modo, anche sarà forse per il fatto che in Sardegna la popolazione invecchia molto di più rispetto, cioè ha un tasso di invecchiamento decisamente più elevato rispetto alle altre regioni d'Italia, cioè sono i più vecchi d'Italia e del mondo si trovano in Sardegna,
bene lì.
Quindi evidentemente la tradizione si riesce a mantenere, la trisnonna che riesce a dirlo fino alla trisnipote, e quindi in qualche modo la tradizione, diciamo, matriarcale è quello che è rimasto, di fatto rimane e permane, ecco.
Sì, in Sardegna, prima dell'arrivo degli Sardana nel secondo millennio avanti Cristo, praticamente tutto quello che ha detto Maria Gimbutas a proposito della terra era vero, e cioè il fatto di vedere la propria terra come un gigantesco corpo di donna, la natura. E per esempio sulle alture in Sardegna, diciamo che la Sardegna è il paese dei nuraghi, che
sì,
per lo più sono stati costruiti dagli Sardana, soprattutto gli avamposti, però spesso e volentieri nei siti archeologici sardi sono molto confuse le testimonianze ancora matriarcali della Sardegna e le testimonianze degli Sardana. Spesso i sardi oggi non le riconoscono neanche più, almeno a me era capitato di andare a visitare molti nuraghi e di vedere chiaramente ci fossero delle cisterne. Le cisterne d'acqua venivano costruite in epoca matriarcale in Sardegna proprio perché, alla luce del fatto che la terra era un gigantesco corpo femminile, queste costruzioni circolari sopra un cocuzzolo rappresentavano i capezzoli della dea. Ed ecco che molti studiosi e studiose cose sardi si sono occupati di questo e hanno scoperto che in determinati giorni dell'anno nella maggior parte di queste cisterne d'acqua neolitiche praticamente si allinea la luna piena e quindi si affaccia dentro questi pozzi e viene, diciamo, l'atmosfera è magica in quelle notti in cui si può osservare questo fenomeno.
Esatto, tra l'altro ho letto che è una cosa che accade circa ogni 18 anni, una cosa che non accade, diciamo, molto spesso, che non si può vedere così una volta l'anno, quindi è sicuramente un momento decisamente molto sacro anche nella riconnessione alla grande dea e al matriarcato. Poi direi che oltre ai nuraghi certamente ci sono anche i dolmen, varie strutture a uovo che proprio riprendono fondamentalmente il sacro credo della grande dea.
Sì, e ricordiamo che la presenza della grande dea è testimoniata archeologicamente in Sardegna proprio perché esiste la grande dea sarda, che è diversa e meno paffuta rispetto, che ne so, a una Venere di Willendorf, sì. Anche perché la Venere sarda è neolitica e la Venere di Willendorf è paleolitica, e la grande dea sarda è molto stilizzata. Diciamo che se vi capita andate su internet a cercare grande dea sarda e vedrete immediatamente la statuetta, molto stilizzata e molto moderna. Io mi vanto di avere un ciondolo proprio Titanic, proveniente dalla Sardegna con la grande dea, ed è per me uno dei ciondoli più belli che ho.
E ne ho uno anch'io, ovviamente mi ha regalato Cristina, chiaramente. Sì, la dea Tanit, quindi questo...
No, è diversa dalla Tanit, o Tanit che sia. È proprio un classico simbolo di quelli studiati da Maria Gimbutas.
Metteremo sicuramente una fotografia per ricordarmi.
Sembra una croce, sembra una piccola croce stilizzata,
sì.
Col faccino, con il naso, gli occhi.
Ah, certo, sì. Adesso ho capito.
Il seno.
Certamente, quindi una raffigurazione di nuovo femminile, ma che in qualche modo va oltre a una raffigurazione decisamente puramente realistica. In ogni caso metteremo delle immagini, giusto a ricordarci anche e a ricordarvi le immagini sacre, nello specifico quelle delle grandi dee, anche in Sardegna. Anche la Tanit comunque in ogni caso è arrivata in Sardegna. La mescolanza delle varie dee, pensiamo soltanto alla dea Diana, Demetra, alle varie dee che poi in periodo patriarcale hanno assunto decisamente un altro significato. Pensiamo a Giunone, dea patriarcale per eccellenza, quella invidiosa, quella rancorosa, quella che vuole tenersi il porcone stupratore di Giove a tutti i costi, che evidentemente sotto il matriarcato aveva decisamente un altro tipo di obiettivo, ovvero quello di, insieme a Diana, di proteggere i bambini, di proteggere i cuccioli di animale e così via. Non è un caso che infatti in Sardegna ci fossero tantissimi cimiteri molto belli dedicati appunto ai bambini morti prematuramente, ai cuccioli di animale e così via.
Che bello!
Decisamente, insomma, quindi un mondo assolutamente pacifico in cui non sono elogiati gli uomini guerrieri, quelli che uccidono e quindi sono portatori di morte, ma che la morte in qualche modo si deve accettare perché è parte della vita, insieme appunto alla vita, alla rigenerazione e così via, ma che allo stesso tempo danno appunto giusta sepoltura e giusta celebrazione appunto a chi è più piccolo, avrebbe dovuto appunto iniziare una vita che poi è stata, diciamo, strappata prima dalla grande dea, che si è ripresa tutto nelle sue grandi braccia. Esattamente. Direi che per adesso ci sentiamo un altro pezzo musicale, perché appunto cerchiamo di rendere questa puntata come le altre anche molto musicale, ovviamente esclusivamente femminile, e ci sentiamo Erika Mu con Dove cadono i fulmini.
Non tornerò mai più sulle orme, scarpe nel fango non mi fanno correre, non tornerò mai più sulle orme, me le ricordo già bene così. Mi perdo sempre, ma so sempre da che parte il mare. Mi perdo sempre, ma so sempre da che parte il mare. Arrivare là. Arrivare là. Non tutti i passi lasciano impronte, e mi perdo sempre, ma so sempre da che parte il mare. Mi perdo sempre, ma so sempre da che parte.
Eccoci qua, 74esima puntata di Amazones. Abbiamo rievocato l'arrivo in Sardegna degli Sardana nel secondo millennio avanti Cristo e stavamo cominciando a ricordare invece come si viveva bene in Sardegna prima che arrivassero.
Decisamente sì, ma come si viveva bene nel mondo prima che arrivassero i Kurgan e i Kiperessi, quindi che arrivasse il dannato patriarcato e la cultura di morte che ancora adesso ci portiamo addosso. E sì, quindi continuiamo direi ad approfondire un po' la questione del matriarcato in Sardegna e di cosa effettivamente è resistito nel corso del tempo, e soprattutto quando citeremo due grandi come Eleonora d'Arborea e
Adelasia di Torres.
Esattamente, quindi due donne che hanno fatto tanto perché appunto per la Sardegna, per il popolo sardo, per le donne sarde. Ma direi di approfondire ancora due cosine per quanto riguarda il matriarcato e del fatto che, come dicevo, nonostante l'arrivo appunto delle popolazioni patriarcali, guerriere che cercavano i metalli nell'isola di Sardegna, tanto è rimasto, tanto è resistito del matriarcato, della cultura matriarcale e di tutte quelle tradizioni esclusivamente femminili in cui le donne appunto non permettevano alcun tipo di intromissione da parte degli uomini. Non a caso appunto veniva detto agli uomini che provavano anche soltanto a sfiorare con un dito le donne, che le sciamane che passavano nelle strade appunto di Cagliari, delle varie città sarde, dicendo che appunto chiunque uomo toccava una donna, una sciamana, doveva morire immediatamente appunto da questo insetto letale. E così appunto non a caso vedremo anche oggi come lo stupro, che è caposaldo appunto del patriarcato, fosse scacciato, fosse condannato anche a livello legale e pubblico, ad esempio da Eleonora d'Arborea, ma lo vedremo poi più nello specifico quando tratteremo della sua figura. Volevo dire ancora qualcosina, a meno che tu, Cri, non volessi aggiungere qualcosa.
Ma allora, nella tradizione popolare sarda, a forte matrice matriarcale o comunque femminile, ricordiamo anche degli antri insieme alle cisterne neolitiche, appunto, che servivano per allineare la luna all'interno di queste cisterne, appunto, e celebrare la grande dea, in cui dobbiamo immaginare rituali in cui ci fossero un nutrito gruppo di donne che danzavano, che eseguivano dei rituali religiosi. Era appunto un rituale estremamente sacro, e diciamo, nella cultura popolare sarda esistono anche le domus degli anas, che sono appunto per lo più degli antri o comunque delle costruzioni rocciose rocciose naturali in cui che si chiamano appunto case delle streghe, e sappiamo benissimo che ogni volta che troviamo strega dobbiamo riconnetterci alla dimensione matriarcale, appunto, perché tutto ciò che era matriarcale pagano è stato trasformato dal patriarcato, soprattutto cattolico, appunto in stregonesco, in qualcosa di connesso al demoniaco, eccetera eccetera. E quindi ecco che di Domus Deianas in Sardegna ce ne sono una marea, insieme ai nuraghi praticamente,
esatto, ai dolmen, tantissimi, sì. Assolutamente sì. Poi tra l'altro un'altra piccola cosa, la dea Janas, che ha preso anche vari nomi in altre parti del mondo, anche grazie agli studi di Maria Gimbuta, sappiamo che è esistita con nomi leggermente differenti ovunque, quindi che il matriarcato ha portato con sé ovviamente la sua ricchezza di emanazioni differenti della grande dea, e anche dal punto di vista linguistico, perché ricorderei che Maria Gimbutas, inventrice dell'archeomitologia, era anche linguista, quindi era una donna che è riuscita, diciamo, ad associare più discipline per studiare al meglio appunto il matriarcato e tutto ciò che di bello veniva ed è venuto prima del il patriarcato. Volevi aggiungere qualcosa?
Sì, volevo solo aggiungere che diciamo, tra i vari posti che ho visto in Europa, la Sardegna è uno dei luoghi più connessi alla natura, e quindi se noi immaginiamo, cioè ha veramente una natura
selvaggia,
proprio totalmente selvaggia. Diciamo che ricalcando la Gimbutas, e quindi la suddivisione tra dea natura, appunto vita, morte, che dà la vita, che dà la morte, dà la rigenerazione, mai come in Sardegna ho visto proprio l'emblema di questo, e soprattutto la presenza, almeno a me ha dato l'impressione di vedere tanto la natura morte, perché proprio brulla, arida, spesso e volentieri la Sardegna, rocciosa, proprio questa natura che ti prende, ti schiaccia quando vuole, mi ha dato l'impressione.
Sì, quindi una potenza infinita della natura.
Il vento, tanto vento, e quindi pensare in epoca preistorica che è un posto così, dove la natura è talmente potente, non mi fa stupire del fatto appunto che ci fosse un matriarcato assolutamente potentissimo.
Decisamente.
E un culto della grande dea potentissimo.
Potentissimo, che ha resistito a tutto e per tutto anche appunto nei secoli successivi, non soltanto nell'inizio del patriarcato maledetto, ma appunto vedremo adesso, dopo aver sentito un altro pezzo musicale, come grazie ad Eleonora d'Arborea e
Adelasia di Torres,
Adelasia di Torres come appunto abbiano resistito e lo stesso popolo sardo non vedesse in maniera chissà che strana due donne al potere. Ad ogni modo, vi lasciamo quindi adesso un pezzo musicale, ma dandovi quindi un'ultima citazione di questi varie grandi dee che abitavano e venivano onorate dalle sciamane, dalle varie donne e da tutto il popolo sardo nel periodo matriarcale, ma anche successivo, perché grazie ad esempio agli studi di Rosanna Fiocchetto sappiamo che in Sardegna fino a una quarantina di anni fa, ma probabilmente in alcune regioni, nel senso di alcuni luoghi più più specifici, più ristretti, quindi non l'intera regione Sardegna, potrebbero ancora sopravvivere, perché fino, come dicevo, 40 anni fa le ragazze che da madre in figlia, nonna, madre, figlia e così via, e bisnonna, perché abbiamo detto hanno un tasso di longevità altissimo in Sardegna, avevano imparato e recitavano sedute in cerchio battendo le mani e ad occhi chiusi una filastrocca, in cui appunto potevano prendere parte solo ed esclusivamente le donne, le ragazze, le giovani femmine, che non è sardo ma va bene lo stesso, e dicevano: Teresa Luna, dammi fortuna. E tuttora, appunto, come dicevo, nella bassa gallura si saluta la luna nuova con l'esclamazione: Luna miracolosa, dammi la grazia e l'anima. Quindi di nuovo il culto, diciamo, della luna, della grande dea, e quindi questi culti esclusivamente femminili, decisamente matriarcali, in una maniera o nell'altra, sono sopravvissuti in Sardegna più che altrove. Ci sentiamo però adesso un'altra grande sarda, una cantante, Ilaria Porceddu, con Movi d'Indi.
E balla balla che ti passa la paura, e balla balla che ti passa la paura. Quando la vita che ti stringe come l'arcia che ti punge, non ti resta che il vestito per la sera. E balla balla che il veleno si distilla, e balla balla senti il corpo come brilla. Che poi magari gira il vento, almeno senti il tuo lamento che un mulino arrugginito dentro al petto. E balla balla che sei libera e sei bella, e balla balla che il dolore così brilla. E balla balla che c'è il ragno che t'aspetta, e balla forte a chi ti sente che a qualcuno fai dispetto. Balla sulla vita che è una sola, e balla balla che il bicchiere ci consola. E balla balla su sto cielo a manovella, che in un giro ti si incolla quando il sogno non si impasta. E balla balla che si illumina il più bello, se la tua anima resiste falle perdere il controllo. È il momento di ballare sotto un altro temporale, sopra un letto sfatto ancora da rifare.
Ciao, Ci stiamo sentendo ancora in sottofondo Movi d'Indi di Ilaria Porceddu, anche lei ovviamente cantautrice sarda. E direi, visto che il tempo come al solito è un pochino limitato e ci corre dietro, inizierei a parlare appunto delle due grandi donne di cui questa puntata, diciamo, su cui questa puntata verrà incentrata.
Allora, gli echi antichissimi del potere femminile in Sardegna, ecco che li ritroviamo ancora nel Medioevo con due personaggi molto famosi, forse una più dell'altra, Adelasia di Torres e soprattutto Eleonora d'Arborea. Allora, Adelasia di Torres vive tra il 1207 e il 1259 ed è stata giudichessa di Torres, proprio in un'epoca in cui esistevano come potentati i cosiddetti giudicati. Lei era già figlia di un giudice, Mariano di Torres, e dopo Elena di Gallura, che era sua suocera, e la zia Benedetta di Massa, fu la terza sovrana regnante in Sardegna. Si sposa con Ubaldo Visconti nel 1219, quando entrambi, sia lei che suo marito, hanno, pensate un po', 12 anni. È proprio quei tipici matrimoni combinati medievali. E lui morirà a 31 anni nel 1238. Ecco che a questo punto Adelasia di Torres si sposa con Enzo, che è figlio dell'imperatore Federico II. Lei ha 31 anni e lui 18. tutto. Allora, che cosa ha fatto Adelasia di Torres?
Il primo matrimonio al contrario.
Sì, esattamente. Allora, Adelasia di Torres crea lo statuto sassarese, che è estremamente progressista, se si pensa che è stato fatto in epoca medievale, perché voleva la parità dei diritti tra uomo e donna, la stessa successione ereditaria per maschi e femmine, e l'equa distribuzione delle imposte e la tutela delle imprese e del commercio. E questo importantissimo documento, lo Statuto Sassarese, fu tradotto dal latino al logudurese, che è appunto il dialetto sardo che parlava lei. E diciamo che con la morte di Adelasia si estinse il giudicato di Torres, spartito infine tra varie famiglie straniere, che erano i Doria di Genova, i Malaspina e gli Spinola.
Esatto, quindi anche in questo caso di nuovo c'è una successione, diciamo, femminile del potere, un potere che però viene esercitato non in maniera chiaramente patriarcale, perché lo ribadiamo, anche le donne sotto il patriarcato, oltre a ovviamente interiorizzare la misoginia, chiaramente interiorizzano anche le modalità patriarcali e di potere, quindi invece di guardare alla V come appunto un modo di essere tutti, diciamo, sullo stesso piano e di aiutarsi vicendevolmente in maniera collettiva, invece guardano alla piramide patriarcale, quindi al potere, all'oppressione, alla sottomissione di qualcun altro, e nello specifico, purtroppo, quando le donne sono al potere, talvolta appunto chiaramente sotto il patriarcato fanno il favore del patriarcato e quindi lo sfruttamento di altre donne non sembra loro interessare. E nel caso appunto invece di Adelaida,
Adelasia,
vabbè, sto nome io oggi non ce la farò mai, lo dici solo tu, Cri, Adelasia. Io mi tengo Eleonora. E Adelasia appunto, lo vedremo ancora tra pochissimo con Eleonora d'Arborea, abbia appunto invece fatto gli interessi anche delle donne, non soltanto suoi, perché evidentemente saranno anche suoi per una questione anche di appunto potere che viene tramandato di donna in donna, ma appunto del fatto che le donne dovessero essere considerate quantomeno al pari degli uomini, quindi non c'è una totale, diciamo, matriarcalizzazione dei suoi intenti, ma allo stesso tempo, come dire, è decisamente qualcosa di molto importante.
Assolutamente sì. Allora, io manderei un brano a questo
punto. Direi proprio di sì. E ci sentiamo questo bel pezzo qua.
Abbiamo Susan Vega con Luca, famosissima.
Famosissima. Luca, e poi torniamo qui a parlare ancora due parole su... Ti avevo messo la prova, Cri, dai,
su,
cavolo.
Adelasia di Torres, Adelasia di Torres e poi Eleonora d'Arborea.
Decisamente. Susan Vega.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fright, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Because I'm crazy, I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. It's not your business anyway. I guess I'd like to be alone. Nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am.
eccoci, 74esima puntata di I Amazones. Abbiamo parlato fino adesso di matriarcato sardo, di quello che è rimasto e che rimane, e della resistenza che c'è stata appunto nel corso dei secoli, anche secoli super patriarcali e super cristiani, super cattolici. E abbiamo introdotto e diciamo in qualche modo anche approfondito un pochino la figura di Adelasia. E Adelasia, che appunto, come abbiamo detto prima e come ci ha detto Cree, ha scritto uno statuto, lo statuto sassarese, uno statuto decisamente progressista per il fatto che appunto reclamava pari diritti per uomini e donne anche dal punto di vista della discendenza. E non a caso appunto la povera Adelasia ha dovuto combattere per tutta la vita, perché appunto il suo posto come giudichessa, come legislatrice e potente donna all'interno appunto di Torres e del regno di Sardegna, che non veniva ancora chiamato tale, ne ha viste delle brutte. Insomma, da una parte l'imperatore che l'aveva costretto dopo la morte di Ubaldo a sposare il figlio naturale, dall'altra il papa che ha cercato in tutti i modi di farle sposare qualcun altro, e fino alla fine dei suoi giorni, che gli ultimi giorni rimangono decisamente un po' misteriosi, appunto prima della sua morte, in cui lei è rimasta poi in un castello e senza discendenza, l'ultimo marito, a cui alla fine è per un motivo o per un altro è stata costretta a sposare, continuava a dire di essere lui il re di Sardegna. Quindi, come dire, ecco, nuovamente la costrizione delle donne a questi infantilismi, questi narcisismi maschili, che decisamente non riescono a fare a meno di battere i piedi, di dire no, io sono a capo di tutto, perché il patriarcato l'ho inventato io, e quindi voi donne dovete stare zitte, dovete solo cambiarmi il pannolone, ecco. Direi che però adesso iniziamo immediatamente invece a parlare di un'altra grandissima giudichessa, ovvero Eleonora d'Arborea.
Sì, Eleonora d'Arborea, le presunte abitazioni di Eleonora d'Arborea si sprecano in Sardegna, ogni comune o quasi rivendica la presenza di Eleonora d'Arborea in qualche momento della sua vita. Allora, lei nasce quindi un personaggio famosissimo in Sardegna.
Tra l'altro, parentesi, in Sardegna il nome Eleonora non a caso è uno dei più gettonati nella scelta quando nasce una bambina, ecco.
Allora, vive tra il 1340 e il 1404, e giudichessa d'Arborea, e il suo giudicato fu l'ultimo stato sardo autoctono a essere ceduto a regnanti esterni all'isola, come vedremo tra poco. Allora, nacque in una parte della Sardegna controllata dagli spagnoli, e fin da ragazza vive a Oristano. Suo padre Mariano era anche lui giudice di Arborea. Mm-hmm. E attorno al 1376 Eleonora sposa Brancaleone Doria, e dopo varie vicissitudini ecco che lei si autoproclama giudichessa di Arborea, e revisiona tra le sue attività legislative la Carta de Logu, che è un po' come quello di cui abbiamo parlato prima, uno statuto anche quello, e possiamo dire che Eleonora d'Arborea abbia riunito sotto il suo potentato quasi tutta la Sardegna contro gli aragonesi, quindi gli spagnoli
e i genovesi,
e i genovesi, ma soprattutto appunto
sì, certo,
erano loro ad avere la maggior parte della Sardegna. E poi ad un certo punto arriva purtroppo la peste, ed ecco che gli aragonesi conquistano tutta l'isola.
Esattamente. Tra l'altro, prima di mandare un altro pezzo musicale e poi continuare ad approfondire un po' la figura di Eleonora d'Arborea, bisogna dire che lei aveva cercato, prima di autoproclamarsi giudichessa d'Arborea nel 1383, di intercedere per il figlio, ma allo stesso tempo lei, seguendo l'antico diritto regio sardo, in cui appunto alle donne era consentito succedere al padre o al fratello, giustamente, sarà stato giusto decisamente anche per i sardi e le sarde che lei abbia deciso appunto di autoproclamarsi reggente. Direi che però parliamo poi più nello specifico dopo un altro pezzo musicale della Corona de Logu, quindi dello statuto da lei proclamato, che si può dire uno statuto per certi versi decisamente femminista, e ci sentiamo questo bel pezzo di Sean Colvin con Sunny Come, Sunny Come Home.
Eccoci qua, siamo alle battute finali della nostra 74esima puntata.
Già, già.
Stiamo parlando adesso di Eleonora d'Arborea, ultima grande famosa donna sarda di cui parleremo oggi.
Giustamente, sì, anche perché non tanto perché vorremmo, ma perché il tempo è limitato, e quindi in caso ci sarà un'altra puntata, perché ci sono talmente tante donne, lo sapete bene, di cui parlare, abbiamo creato appunto un ciclo e più cicli appositamente. Direi l'ultima, appunto, due battute, come diceva Cri giustamente, su Eleonora d'Arborea e sulla sua carta de logu, che vuol dire appunto carta di luogo. Innanzitutto bisogna dire che rispetto al fratello che era morto in battaglia, perché come parzialmente ovviamente Eleonora voleva che la Sardegna tornasse in mano ai sardi e non stesse in mano agli aragonesi, era morto però in battaglia, era un uomo appunto dal pugno di ferro che da buon patriarcale pensava che il culto della morte doveva essere in qualche modo così onorato. E ci ha perso le penne, mentre Eleonora d'Arborea, in maniera decisamente molto più saggia, aveva cercato, attraverso trattati di pace e appunto la diplomazia, di riprendersi in mano e far sì che i sardi riavessero appunto tutte le loro sottoregioni, e affinché appunto ci fosse un'unificazione. Come ci ha detto Cri, purtroppo questa cosa non è avvenuta, anche a causa della peste che uccise la stessa Eleonora d'Arborea e che ha permesso poi agli aragonesi di tornare.
Allora, dicevamo che la Carta dei Logu è un insieme di norme e di leggi vigenti appunto nel giudicato di Arborea e sono redatte non in latino, una lingua ufficiale, lontana e incomprensibile, ma proprio in logudorese, cioè nel dialetto del appunto di una grandissima fetta della Sardegna, di modo che tutti i sudditi potessero comprenderla.
Quindi già una cosa decisamente avanti anche dal punto di vista del tempo, considerando che i sovrani di norma tenevano molto alla loro divisione con i poveri plebei, il popolo, eccetera, mentre Eleonora d'Arborea si è visto, e non è un caso che è stata così tanto mitizzata nel corso del tempo, in varie opere successive, teatrali, cinematografiche, poetiche e così via, proprio perché invece lei sentiva forte questa sua, questo suo legame, questa sua connessione con il popolo sardo, con le sarde e con i sardi. Diciamo giusto due cose per quanto riguarda la Carta del Luogo e di quello che appunto è la prima costituzione dello Stato di diritto sardo e di quello che appunto è stato introdotto. Allora, innanzitutto, sia dal punto di vista anche ambientalista, aveva una grande sensibilità, quindi la connessione col matriarcato e la grande idea era piuttosto visibile. Infatti aveva inserito norme molto severe contro coloro che appiccavano gli incendi. Pensiamo soltanto cosa sta succedendo ancora in Australia e cosa è successo nei mesi, qualche mese fa, e di quanto in una maniera o nell'altra le calamità naturali, però in qualche modo anche sospinte dagli uomini, possono provocare. Quindi già appunto in questo nel 300 fondamentalmente inserire questa norma era molto molto avanti o molto indietro, diciamo, nella connessione al matriarcato. E poi un'altra cosa che abbiamo detto già a inizio puntata, aveva inserito delle pene molto 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 severe nei confronti degli stupratori. Infatti nel caso di violenza carnale appunto Eleonora d'Arborea aveva previsto che l'uomo in questione potesse essere giudicato soltanto dalla donna che aveva stuprato.
Sì, e tra l'altro pensate, tra il 300, lei muore nel 1404, sì. Quindi diciamo nel 300, pensare anche che non esisteva più il matrimonio riparatore, cioè nel senso Eleonora d'Arborea non prevede, sì, il matrimonio riparatore a meno che la donna non sia non lo voglia lei, ecco, esatto. Solo quello. Quindi...
Sì, certo, quindi voglio dire, pensiamo in Italia quanto abbiamo aspettato affinché il matrimonio riparatore schifoso venisse rimosso dalla
Costituzione.
Dalla Costituzione,
no,
italiana.
Neanche non penso alla
Costituzione, infatti.
No.
Vabbè, insomma, una giurista. Ad ogni modo, ecco, per certi versi l'idea anche solo che ci potesse essere un matrimonio riparatore anche appunto per volontà della stuprata fa un po' inorridire. Allo stesso tempo Eleonora ci fa capire come era consapevole del mondo patriarcale disgustoso in cui si viveva, ma voleva dare il più possibile diciamo libertà alle donne nelle loro scelte, anche se ovviamente sappiamo bene il significato di scelta anche nel femminismo ancora oggi, che cosa ha portato diciamo alla totale collusione con il patriarcato. Ma direi che il tempo a nostra disposizione è finito, quindi noi ci sentiamo giovedì prossimo dalle 2 alle 3
esattamente
con una nuova puntata, quindi assolutamente non mancate la nuova puntata 75esima del settimo ciclo, e ci lasciamo con Stevie Nicks, Age of 17.
Buon pomeriggio
a tutte e tutti.